come abbiamo già anticipato attraverso i nostri social, attraverso la prima parte, abbiamo il piacere di avere in diretta con noi l'onorevole Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, nonché vicepresidente della Camera. Onorevole, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Come
grazie
sta?
Grazie di avermi ospitato. Bene, bene, grazie.
Sta bene, l'umore grazie. Stamattina com'è?
Si guarda fuori dalla finestra questo bel sole, si guarda verso il colle, si vede che il colle è ben vigilato, si guarda Palazzo Chigi, si vede che c'è un ottimo presidio e quindi diciamo che il sole rappresenta anche un momento di maggior serenità per il paese.
Bene, allora io invece ho davanti a me le bollette dell'Enel che mi sono arrivate stamattina,
so.
Ma ne parliamo tra poco, onorevole. Allora,
però quelle bollette lì, con quelle bollette ci si doveva preoccupare di più se a Palazzo Chigi o al Colle avevamo persone incapaci di assumere decisioni.
Assolutamente.
Quindi le bollette ci sarebbero state lo stesso, probabilmente anche un po' più alte.
Va bene, ne parleremo comunque tra pochissimo di questo, onorevole. Noi apriamo questa pagina, questo spazio, solitamente chiedendo al nostro ospite, ecco, se conosce l'Irpinia e da quanto tempo eventualmente ci manca, se è stato in Irpinia.
Beh, diciamo che il Covid ha rallentato, conosco l'Irpinia, non sono venuto tante volte da Libino e tanti altri comuni.
E dove?
Io ho fatto, allora dobbiamo cominciare a fare l'elenco, da Anella in giù e in su sono andato a tante parti.
Ariano, ad esempio, Ariano Irpino è mai
Ariano
stato?
Irpino.
Bene, vedi.
Ho avuto anche il piacere di una visita a casa del presidente De Mita, località storica dell'Irpinia. Diciamo che se uno vuole fare politica non può non passare per
Avellino, per l'Irpinia.
Esatto, mi onoro tra le mie di aver avuto la cortesia dell'amicizia in tempi del senatore Mancino, del presidente Mancino.
Come no,
adesso la mia collaborazione con Saraia, con Mimmo Biancardi, lavoriamo insieme, conosco un po' quelle
il territorio,
il grande sindaco Beniamino Palmieri
onorevole, queste cose qui vi fanno diventare un po' più umani, no? Perché mi sto accorgendo, la gente che ci ascolta, i nostri radioascoltatori, quando vi sentono parlare di queste cose e soprattutto quando conoscete il territorio, parlate di alcuni diciamo esponenti importanti della politica, ma citate alcuni comuni, ecco, vedo che quando finiamo la trasmissione, ecco, fai i complimenti all'onorevole perché ha parlato di noi, insomma, grazie per aver salutato. Ad esempio, ieri c'era con noi Claudio Borghi, no? Che parlava e quindi salutava alcuni amici della provincia di Avellino. Poi alcuni di questi hanno chiamato, onorevole, no? Quindi
sì.
Conoscerà sicuramente l'ex ministro della pubblica istruzione Ortensio Zecchino, ad esempio?
Ma assolutamente. Adesso se il ministro Zecchino Ortensio si ricorda di me, io non lo so, perché io ero un giovane parlamentare, insomma.
Quando era nella Democrazia Cristiana, vero?
Quando ero nella Democrazia Cristiana, lui era un potente ministro, ripeto.
Come no?
Con Mancino, il presidente Mancino si ricorda sicuramente di me, perché diciamo, l'ho frequentato e l'ho il piacere della sua
L'Irpinia sempre
della sua simpatia e delle sue lezioni.
L'Irpinia ha sempre tirato fuori dei calibri 90, no? Nella politica, no?
Molto. È sempre stata una terra in cui la politica si faceva con il rapporto, e si fa ancora tuttora con il rapporto personale, ma anche con, diciamo, una scuola di formazione che ha consentito a diventare anche di assumere leadership nazionali. E come questo no? Diciamo è un elemento di poi la Democrazia Cristiana per restare insomma in un ambito che adesso è storico, però la Democrazia Cristiana è una scuola particolare.
C'è voglia, a proposito di questo, no onorevole, c'è voglia di centro, quindi c'è qualcuno, ad esempio Gianfranco Rotondi, che è un altro nostro referente, un nostro ascoltatore, quando viene in Irpinia ci ascolta sempre, e quindi c'è questa voglia di riorganizzare la Democrazia Cristiana, se vogliamo, no? Il centro con Mastella, noi campani, poi ci siete anche voi, insomma. Che...
Posso dirle che io non ho voglia di riorganizzare la Democrazia Cristiana.
No, perché?
No, perché la Democrazia Cristiana è un pezzo di storia, anche della mia storia, ma è un pezzo di storia. Io penso che l'Italia abbia bisogno oggi di qualcuno che rappresenti in maniera organizzata, in maniera anche inclusiva, tutto l'importante elettorato che già c'è, che esiste, che non va costruito, di persone che sono interessate a una politica moderata nei toni, ma profondamente riformista. Perché oggi la politica si divide tra... populisti e riformisti. I populisti stanno a destra e a sinistra e i riformisti stanno a destra e a sinistra. La distinzione bisogna farla su questi, perché i populisti, quelli che urlano, quelli che promettono, che hanno sempre un tono nella voce da rivoluzione, dopo non fanno nessun cambiamento, perché non hanno il coraggio di assumere le decisioni. E questo è la tipica politica, diciamo, dai 5 Stelle alla Lega alla Meloni hanno fatto in questi anni.
Ecco, però onorevole, sarà d'accordo con me che il bipolarismo in Italia insomma ha fallito, e quindi insomma c'è bisogno di un centro che possa essere, diciamo, un punto di riferimento per i moderati, no? Quale lo siete anche voi, insomma, no?
Capisco la riduzione in termini giornalistici che lei giustamente fa, e la sintesi arriva a questo poi. Però io non vorrei che un'operazione politica di rappresentanza di una parte importante della nostra popolazione si traduca in un evento nostalgico di ricostruzione di qualcosa che non c'è più.
E quindi lei è stato autore di una legge Rosatellum, no? Ecco, ma davvero pensa che ci sia bisogno, come sento parlare ultimamente in televisione, nei vari talk, di una nuova legge elettorale? Cioè, perché se andiamo a vedere un po' in altri stati, ci sono leggi addirittura di 40-50 anni fa che ancora reggono. Noi in Italia, ogni volta che c'è al governo qualcuno, cerca sempre, bisogna rifare la legge elettorale, bisogna fare la legge elettorale. Ma c'è bisogno davvero di una nuova legge elettorale, oppure cambiare metodologia di governare il paese?
Guardi, io penso che le leggi elettorali hanno un compito, che è quello di fotografare il voto degli elettori. L'illusione, diciamo, data dal Porcellum, quella che chi prende un voto in più governa. Si è schiantata contro la Corte Costituzionale, la sentenza della Corte Costituzionale. Quindi quella cosa lì, fin quando ci saranno due Camere che danno la fiducia e un sistema costituzionale di questo tipo, non è più applicabile. Dopodiché noi abbiamo fatto una legge elettorale, quella vigente, che ha un vantaggio. Io dico che ce n'è uno solo, che la legge che, nonostante sia stata votata con il voto segreto, è la legge che ha avuto il più largo consenso nella storia repubblicana. Allora, per cambiare la legge elettorale adesso bisogna costruire una condizione per cui ci sia quantomeno un consenso largo, perché provare a cambiare la legge elettorale a colpi di maggioranza è un fatto che insinua un grave deficit e un cuneo nella capacità di questo governo di andare avanti a fare il suo mestiere. Allora io penso che cambiare la legge elettorale serve a poco, perché gli italiani votano a prescindere dalla legge elettorale. Quello che serve sono proposte politiche che possano conquistare il consenso degli italiani, non cambiare la legge elettorale. Salvo non si voglia tornare alle preferenze differente, potrebbe essere una cosa che io aspirerei, ma so già, perché li ho viste votare tante volte, dopodiché le preferenze affondano nel voto segreto dell'Aula, perché certo, su questo è previsto il voto segreto e il voto segreto li affonda.
Ecco, che ne pensa, onorevole, a proposito dei giudici, no, dei docati, di entrare in politica? Insomma, sembrerebbe che in futuro non ci sarà più questa possibilità?
Ma è già un... Allora, io penso che chi fa il magistrato fa un servizio al paese di rilevanza altissima e deve sapere che chi fa il magistrato deve fare il magistrato, non può fare anche politica. Sono due mestieri troppo diversi, soprattutto lo dico pensando a pubblici ministeri che hanno diciamo un'attività sul loro territorio con cui hanno dei canali informativi che nessun altro può avere. Sì. Quindi penso che questo ragionamento vada rispettato intanto dai magistrati e poi vada normato in maniera ancora più diretta nelle leggi. Anche se, diciamoci la verità, il vero problema della magistratura non è che ci sono quattro magistrati che si candidano,
no,
perché quelli sono
no.
Il vero problema della magistratura è che purtroppo rispetto a tanti magistrati che fanno il loro dovere, c'è un altro gruppetto di magistrati che si occupa più di venire fuori sui giornali o di far uscire le notizie sui giornali che di fare il loro mestiere.
Certo.
Questo è molto più preoccupante. Oppure quello che preoccupa di più è una giustizia lenta e inefficiente.
Assolutamente.
Che fa attendere anni e anni per una sentenza. E che quando uno è sotto processo, a prescindere da che tipo di processo, a prescindere da che tipo di reato, c'è un costo allucinante in termini economici e poi c'è un costo, diciamo, morale, psicologico, di reputazione,
certo,
che può rovinare le vite delle persone.
E soprattutto la dignità, no? La parola molto usata dal presidente, dove le carceri sovraffollate e soprattutto, lo Stato che negli ultimi anni ha pagato qualcosa come 800 milioni per giudici che hanno sbagliato, insomma, nelle sentenze, insomma, è un fatto.
Guardi, io su questo sono molto, cerco di essere molto laico nel mestiere, in qualsiasi mestiere si può sempre sbagliare, solo che una cosa è che un ingegnere sbagli di costruire un ponte, una cosa è quindi quel ponte crolla e ci sono qualcuno che ci rimette la vita, un'altra cosa è che ci sia un errore formale in un documento. Sono due errori diversi che provocano conseguenze diverse. Chi ha lavori di maggior responsabilità deve sapere che quella responsabilità, che spesso è retribuita in maniera diversa, deve corrispondere un'attenzione straordinaria.
Certo.
Ecco, il magistrato è in questa situazione, che anche per retribuzioni che sono assolutamente adeguate alla responsabilità, hanno in mano la vita delle persone. E quindi gli errori giudiziari devono essere calibrati con il senso di responsabilità dei magistrati.
Quindi
ricorda che abbiamo sentito dei magistrati dire che sono tutti colpevoli fino a prova contraria,
al terzo grado di giudizio.
No, abbiamo sentito dei magistrati dire che sono tutti colpevoli fino a prova contraria. È chiaro, no, che in questo si insinua un meccanismo in cui il garantismo della nostra Costituzione,
certo,
che è bene stata scritta così, insomma, va un po' disperso, diciamo.
Onorevole, voi siete al governo, quindi insomma queste promesse, no, che arrivano da parte del governo per tagliare e abbassare queste bollette che sono diventate oramai improponibili per molte famiglie, per molte imprese destinate naturalmente molte di queste a chiudere. Ecco, cosa ci può dire in merito a questo? Cioè, che cosa si può fare, che cosa non ha fatto il governo secondo lei per poter evitare tutto questo?
Intanto diciamo cosa ha fatto: ha messo 8 miliardi per abbassare le bollette.
Ma una parte di questi sono già andati via, però.
Per forza, so bene,
adesso però
le bollette non sono una volta nella vita, le bollette arrivano ogni mese,
appunto.
Messi 8 miliardi, bisognerà mettere altre risorse. Basteranno? No, non basterà. Perché? Perché purtroppo il caro energia è un problema che sta esplodendo in tutto il mondo e sta esplodendo in maniera più evidente nei paesi che non sono produttori di energia.
Sì.
E noi siamo un paese che non è produttore per le scelte che questo paese ha fatto negli ultimi 30 anni,
sì.
Da una scelta ideologica di non avere il nucleare, scelta che io considero non una scelta lungimirante, perché vede, noi il nucleare ce l'abbiamo lo stesso, solo che quello dei nostri paesi confinanti.
Sì.
Io sono di Trieste, a 80 chilometri
la centrale,
c'ho una centrale nucleare
in Austria, lì
in Slovenia.
In Slovenia, cioè, scusi.
E io preferisco avere una centrale italiana che una centrale slovena, perché la centrale italiana, diciamo, la controllo con le norme italiane, con il rigore italiano, con le attenzioni italiane. E in Francia è pieno di centrali nucleari.
Sì.
E non è che la radioattività, ce lo ricordiamo con quello che successe in Russia, si ferma ai confini.
Sì.
E quindi la scelta ideologica di non avere centrali nucleari ha impedito la ricerca sul nucleare, e questo paese era stato molto indietro.
Certo.
Il nucleare di quarta generazione, quello su cui si sta lavorando, molti paesi stanno lavorando, investendo in ricerca, non può essere una cosa preclusa.
No, sì, ma è una cosa che arriverà fra 4-5 anni, no?
Insomma, no, molti di più, ma noi dobbiamo pensare anche alle future generazioni, non solo a queste. Però arrivo anche alle bollette di domani mattina. Mi lasci dire altre tre cose, e arrivo rapidamente.
Sì.
La seconda cosa, ci sono regioni come il Lazio che hanno bloccato perfino gli investimenti, nuovi impianti eolici e fotovoltaici. Cioè, non è che si può dire no al caro bollette e dopodiché non si può neanche produrre l'energia eolica o fotovoltaica, perché altrimenti bisogna tutti andare in bicicletta invece.
D'accordo.
Che ecco, la terza questione riguarda le estrazioni. Il nostro paese ha comunque una quota di gas e di petrolio che è estraibile.
Sì.
Certo, almeno ci costa pochissimo.
L'hanno bloccato nell'Adriatico, no? Quando c'erano da fare i lavori.
L'hanno bloccato, adesso con questo governo abbiamo sbloccato e nei prossimi giorni riprende. Sono tutti interventi che non hanno ricadute immediate,
sì,
ma sono interventi che servono insieme alle grandi infrastrutture che i grillini volevano bloccare. Noi siamo riusciti a portare avanti il complimento lo stesso, come il TAP, cioè il gasdotto con l'Azerbaigian, che consentono però di approvvigionare il nostro paese.
Sì.
Oggi serve parallelamente un intervento urgente, immediato, sulle bollette per abbassare ancora il costo.
Benissimo.
Perché purtroppo le bollette arrivano ogni mese e noi non possiamo pensare solo alle cose che arriveranno tra qualche anno.
E quindi, facendo un ragionamento da contadino, no? Proprio così, come direbbe qualcuno, facciamo una proposta terra terra, no? A voi parlamentari. Ed è questo, onorevole. No? Capisco che quando c'è la materia prima e bisogna andarla a comprare, il governo deve pagare, oppure chi produce quella, diciamo, l'energia, oppure porta il gas, deve pagare. Allora, quello che ci chiediamo noi, almeno come imprenditore, io mi chiedo se il governo vuole davvero darci una mano. Ad esempio, dove può intervenire il governo? Sull'IVA, no? Allora, l'IVA chi la paghiamo? La paghiamo a voi dello Stato. Se a me mi arriva una bolletta di 1000 euro, ci sono 220 euro di IVA. Perché il governo non rinuncia per i prossimi 6-7 mesi quello che è ad incassare l'IVA?
Scusi, però abbiamo tanto parlato di politica politica moderata, della distinzione tra la demagogia e quindi lei non mi può dire lo Stato siete voi, lo Stato è anche lei.
Sì,
quando
certo.
Le dice rinunciamo all'IVA vuol dire che bisogna decidere che invece di incassare 10 miliardi di IVA per esempio sull'energia non li incassiamo.
È quello.
Bisogna, ascolti però, bisogna sapere che quei 10 miliardi ci paghiamo gli ospedali e le scuole adesso.
Ho capito, però così pagate gli ospedali, onorevole, però muoiono le aziende.
La pazienza però di mettere in fila il pensiero su questa vicenda. È evidente che è facile dire le bollette le diamo gratis a tutti diamo anche la pizza a tutti. Il problema è chi le paga sempre. Quindi il governo ha stanziato 8 miliardi, troverà altre risorse, ma mi sembra abbastanza abbastanza così un po' azzardato dire basta non pagare più le tasse e
no, 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 non pagare, cioè dico
certo, e l'IVA è una tassa, sai,
appunto,
cioè, è un'imposta, cioè, è un'imposa,
è lì che è lo Stato,
le tasse,
no?
Le imposte servono per mantenere la struttura dello Stato.
Un po' onorevole anche per quanto riguarda, cioè l'ENI e l'ENEL sono partecipate, no? Allora lo Stato si può mettere a tavolino con questa società e dire cerchiamo di trovare delle soluzioni. Ecco, queste sarebbero davvero, cioè se uno su una bolletta di 1000 euro ha 100 euro di sconto, che... onorevole,
ma
capisci?
Lei non ho capito, però guardi che ottenere 100 euro di sconto, le ho detto che sono stati messi 8 miliardi su questa, su questa, 8 miliardi è una cifra grandissima per lo Stato.
Benissimo.
Non è una cifra piccola, e quindi ne metteremo ancora, ma la bolletta è già più bassa di 100 euro. Lei ha già uno sconto di 100 euro rispetto a quello che poteva essere.
Però,
perché il costo energia è la stessa cosa del costo della benzina.
Sì.
Se lei prende il costo della benzina di un anno fa e lo paragona con quello di oggi, trova un 20% in più.
Ma assolutamente, onorevole, però io davanti a me ho una signora che stamattina venendo in radio mi ha dato una copia della sua bolletta. Diceva, senta, io pagavo 490 euro, stamattina mi è arrivato 1142. Cioè, lei capisce che insomma.
Cioè, adesso non c'è il raddoppio delle bollette.
No, poi come no? È arrivata.
Abbia pazienza, vabbè. Adesso no, io le dico che non c'è il raddoppio delle bollette. Che poi questa signora abbia messo due trimestri diversi, due bimestri diversi, abbia avuto consumi diversi, ma non c'è il raddoppio delle bollette.
C'è il 40 e il 45% in più.
Esatto, 45% in più, allora 400 euro, 45% diventano 700.
E poi ci sono altre cose, accise e tutte le altre cose. Comunque,
è tutto là dentro. Però guardi, io non sto dicendo che non c'è, lei mi sta portando a far pensare che io dico che non c'è l'aumento. Sto dicendo che c'è l'aumento, che stiamo mettendo i soldi, che dobbiamo farlo ancora.
Vabbè.
Dopodiché lei mi dice togliamo l'IVA.
Quello sarebbe per me. Cioè, io come imprenditore, tanti dicono.
Lei fa l'imprenditore, no? Quindi lei avrà dei clienti. Poi adesso stiamo ammorbando.
No, anzi piace.
Se lei fa l'imprenditore, e non lo so che attività fa, magari fa un ristorante.
Imprenditore? Sì.
E il ristoratore gli dice, e il cliente viene lì e dice, ma scusa, ma perché mi fai pagare 15 euro la pizza? Fammela pagare 7. Quello dice, ma io devo far quadrare i conti.
Sì.
E lo stesso cosa fa anche lo Stato.
No, onorevole, io facevo un altro ragionamento. Dicevo, quando sento dire da voi parlamentari che dovete trovare le risorse per poter coprire, diciamo, questa falla che c'è.
Non lo dicono i parlamentari, lo dice la ragioneria dello Stato.
Sì, ecco. Io dico, è giusto per sintetizzare, insomma, però dico, allora, se davvero volete dare una mano, allora, su una bolletta uno che ha di 100.000 euro non paga 20.000 euro di IVA, allora dire, porca miseria, davvero lo Stato mi sta dando una mano in questo momento di difficoltà, che non deve essere per sempre.
Ci ha dato un'idea geniale.
Non lo so.
Mai pensato che basta cancellare le tasse per
un'altra volta. Vabbè.
Adesso me lo sono annettato.
No. Non è così. Non è così, vabbè. Allora, senta, Italia Viva, allora come si pone in questo momento? Cioè, in prospettiva futura per quello che sarà eventualmente, diciamo, le prossime elezioni?
Adesso siamo impegnati non a fare la campagna elettorale per le prossime elezioni, ma siamo impegnati a trovare le soluzioni per le bollette, a trovare le soluzioni per i temi ancora legati alla pandemia, perché purtroppo la pandemia non è ancora finita. Ci occupiamo di fare quello che il governo deve fare per spendere 260 miliardi di risorse tra europee e fondi propri da mettere in campo per realizzare infrastrutture e innovazione, e quindi noi siamo concentrati su questo. Se un anno prima della campagna elettorale ci mettiamo a occuparci della campagna elettorale, facciamo un grande torto a questo paese. C'è un governo all'altezza, che è quello guidato da Mario Draghi, va sostenuto questo governo con grande determinazione, e noi siamo impegnati su questo. Quando arriverà il tempo della campagna elettorale, daremo le ricette per la campagna elettorale. elettorale. Certo. Adesso le persone si aspettano che noi lavoriamo sulle cose da fare e noi siamo concentrati su questo.
Quello di non far pagare l'IVA, dai, onorevole, ce la fa, dai.
Bene, sì, diamo anche il panettone a tutti.
A tutti il panettone.
Va bene.
Ok, la ringrazio. Grazie. Buon lavoro, naturalmente. Mi saluti Matteo Renzi, però.
Sì, sì, arrivederci.
Grazie, onorevole.